Per Racconti al microfono trasmettiamo Isaia di Claudia Bertanza.
Isaia era un grosso gatto rosso, con un ciuffo di peli bianchi sulla coda. Zoppicava leggermente e aveva due bellissimi occhi verdi. Viveva nel paese dei nonni ed è presente in tutti i miei ricordi di bambino. Sembrava vecchietto, dico sembrava, perché in realtà nessuno sapeva quanti anni avesse. Avrei voluto sapere la sua età e la chiedevo ai nonni e anche ai compagni di gioco, ma non ottenevo risposte. Anche il nome era curioso, non era strano per un gatto, perché si chiamava Isaia. Chi gli aveva messo quel nome? Lo domandavo insistentemente ai vecchi del paese, che fumavano la pipa seduti su sedie di legno scuro. Indossavano berretti di cotone, stinti dal salmastro e dai troppi lavaggi, e canottiere sgualcite. Passavano i lunghi pomeriggi estivi centellinando un bicchiere di vino rosso. La mattina i nonni mi portavano al mare, ma il pomeriggio lo passavo in paese. Il nonno si appisolava, la nonna cuciva, chiacchierando con le amiche. Io uscivo a giocare e a parlare coi vecchi. «Perché Isaia?» chiedevo loro. Si stringevano nelle spalle e allargavano le braccia, scuotendo la testa e guardandomi attraverso le spesse lenti degli occhiali da vista. Lo avevano sempre chiamato così. «Sempre? Ma da quando è qui?» insistevo. Ma loro avevano già ripreso a lamentarsi del governo e delle tasse, a snocciolare morti e malattie, bestemmiando sottovoce e guardando di sottecchi le belle ragazze che passavano. A me le ragazze non interessavano ancora, quindi correvo da Isaia e lo chiamavo. Lui arrivava zoppicando, si fermava a pochi passi da me e rimaneva immobile a fissarmi. Non si lasciava mai accarezzare e indietreggiava se tendevo la mano verso di lui. Non sembrava avesse paura, ma solo che non volesse avvicinarsi troppo agli umani. Nessuno l'aveva mai accarezzato, neppure Tonio, il pescatore che tutte le sere, fischiettando, gli portava un po' di cibo. Isaia, di tanto in tanto, dava la caccia a qualche lucertola e, nelle notti stellate, miagolava a lungo con il muso rivolto verso il cielo. Quando pioveva, si nascondeva. Viveva accanto al castello del paese, una costruzione semidiroccata e lasciata in abbandono, dentro la quale crescevano alla rinfusa piante e fiori. Si diceva che lì ci fosse un fantasma, e io ne ero convinto. Nella mia fantasia Isaia non lo temeva, anzi, erano amici. Anche a me sarebbe piaciuto essere amico di Isaia, giocare con lui, accarezzarlo, coccolarlo. Amavo quel gatto buffo e solitario che osservava con curiosità tutto e tutti. Alberto, un amico del nonno, abitava di fronte al castello. Non dormiva perché aveva forti dolori alle gambe, ricordo di una ferita di guerra. Passava le notti a guardare dalla finestra e conosceva perfettamente il comportamento di Isaia. Il gatto se ne stava sotto a un lampione, che, a quanto raccontavano gli abitanti, non aveva mai funzionato bene. Emanava una luce fioca e spesso si spegneva. Ma questo non disturbava il gatto. Isaia rimaneva lì, fermo, per ore, leccandosi le zampe di tanto in tanto, sonnecchiando appena e guardando nel buio con i suoi occhi verde smeraldo. Verso le 3 del mattino, come rispondendo a una voce, drizzava le orecchie e si infilava in un'apertura delle antiche mura di cinta del castello, scomparendo tra i sassi e gli arbusti. A volte si fermava a osservare la luna, con la coda dritta, con gli occhi socchiusi. «Quel gatto, a suo modo, mi fa compagnia», diceva Alberto, riscaldando al sole le sue gambe malandate e sorseggiando limonata. Passai nel paese dei nonni tutte le estati della mia infanzia, ma quando diventai adolescente iniziai a frequentarlo sempre meno. Non mi piaceva più quel borgo che anno dopo anno diventava sempre più disabitato. I vecchi morivano, i giovani andavano via, come succedeva in numerosi paesini italiani. Finii il liceo, andai all'università e dopo la laurea a lavorare all'estero. Tornavo in Italia 2 o 3 volte l'anno. Dopo la morte dei nonni, la loro vecchia abitazione rimase chiusa. Mio padre non ci voleva andare perché diceva di avere dei brutti ricordi legati a uno spiacevole episodio di guerra in cui era morto un suo cugino. A mia madre non era mai piaciuta la casa. La trovava triste, decadente, con quelle pietre grigie e le persiane pericolanti. A me piaceva. Ne amavo le mattonelle scure del pavimento della cucina, i soffici tappeti delle camere, i soprammobili che mia nonna spolverava pazientemente. Mi opposi strenuamente alla sua vendita, anche se vivevo lontano e non ci andavo mai. Quando ero triste, tornavo col pensiero a Isaia e alla sua andatura zoppicante. Ma non riuscivo a vederlo. Le immagini della casa, degli amici, della linea di mare che vedevo dalla finestra erano nitide, ma Isaia era una macchia confusa. Svaniva subito. Lo avrei saputo descrivere nei minimi particolari, ma non riuscivo a fermare la sua immagine. Viaggiai a lungo, sposai una donna italiana, nacquero 3 figli. Dopo la morte dei miei genitori, tornai a vivere stabilmente in Italia. Avevo più di 50 anni, i figli erano adulti. Al capezzale di mio padre c'era Arturo, il più grande dei ragazzi. Mi disse che il nonno, prima di morire, aveva sussurrato un nome: Isaia. Perché mio padre ha chiamato il gatto in punto di morte? Strano, osservai. Non conosci la leggenda del paese? Chiese Arturo di fronte alle mie perplessità. Che leggenda? Domandai. Il mio primogenito, che da qualche anno si era trasferito in una cittadina vicino al paese dei nonni, disse: ti devo dare un libro. Lì c'è scritto tutto. Poi andò via perché aveva fretta. Era sempre di corsa. Il giorno del funerale mi diede il libro. Era la guida turistica del paese dei nonni. Tornato a casa, mi sedetti sulla poltrona preferita di papà e iniziai a leggere. Il libro riportava la leggenda di Isabella. Isabella era figlia di un nobile che, in seguito a diverse battaglie, aveva conquistato il paese e lì vi aveva fatto costruire un castello. Era il 1450. Isabella non aveva mai amato quel paese, troppo caldo e isolato rispetto alla città in cui era nata e vissuta fino a 10 anni. La bimba avrebbe tanto voluto un gatto, perché era sempre sola. Non aveva fratelli e l'unica sorellina era morta 2 anni prima. La madre, da quel momento, era sprofondata nella depressione, passava le giornate a letto, non si curava della primogenita. Il padre non aveva tempo per lei. La loro era l'unica famiglia nobile della zona e la piccola non poteva mischiarsi con i figli dei poveri abitanti del villaggio. Se almeno avesse avuto un gatto, pensava. Un anno dopo giunse nel giardino del castello un bel micio. Era, e mi vennero i brividi a leggere questo, rosso, con un ciuffo di peli bianchi sulla coda, occhi verdissimi e leggermente zoppicante. Non si lasciava accarezzare, ma fu un buon amico per la bambina. Amava il pesce, odiava la pioggia e miagolava alle stelle. Un giorno, il gatto era arrivato da qualche anno, in paese scoppiò una rivolta. I ribelli presero d'assalto il castello. Il padre stava organizzando per le nozze di Isabella una festa sfarzosa. Il paese stava vivendo un periodo di forte siccità ed era scoppiata una violenta epidemia di peste che stava decimando la popolazione. La gente del luogo riteneva che non fosse proprio il momento di spendere tanti soldi per un matrimonio. La madre di Isabella era a letto quando i ribelli entrarono nel castello. Il marito, seduto accanto a lei, le parlava sottovoce. In mezzo a loro il gatto faceva le fusa. Quando i due furono uccisi, il micio fuggì velocemente e raggiunse Isabella, accoccolandosi ai suoi piedi e leccandole le gambe. Nonostante la ragazza si fosse nascosta sotto al letto, i ribelli la trovarono, uccisero anche lei e depredarono il castello. La costruzione restò abbandonata a se stessa. Anni dopo fu ritrovato il diario di Isabella. C'era scritto che la ragazzina aveva chiamato il gatto Isaia. La leggenda racconta che Isaia rimase sempre lì, uguale. Non si lasciava mai accarezzare, né si avvicinava troppo agli uomini, a parte quando stavano per morire. Non credevo a questa storia, pensavo fosse solo una leggenda per i turisti, ma nelle pagine seguenti c'erano diverse testimonianze. Molti abitanti del paese raccontavano di avere visto Isaia avvicinarsi a loro amici e parenti, lasciandosi coccolare. Tutte queste persone erano morte nel giro di pochi giorni. Anche quelli che avevano lasciato il paese, secondo quanto raccontavano i parenti, erano stati visitati da Isaia, in sogno, prima di morire. «Superstizioni», dissi tra me e me, cercando di scacciare dalla mente la voce di Arturo che mi diceva «Papà, il nonno ha sussurrato Isaia prima di morire». «Superstizioni», dissi ad alta voce, prima di inciampare in un ricordo che mi tolse il respiro. Fabietto, il mio amico d'infanzia, rosso come Isaia, in una lontana estate, un bel giorno si era ritrovato il grosso gatto in braccio e lo aveva accarezzato a lungo, canzonandomi, perché a me, che mi reputavo amico del micione, non era mai successo. Avevo 10 anni e ci rimasi malissimo. Il giorno seguente tornai in città e poco dopo venni a sapere che Fabietto, tornando da scuola, era scivolato su una grossa pietra bagnata dalla pioggia, morendo sul colpo. Soffocando un conato, chiusi il libro e lo gettai a terra. «Superstizioni!» ripetei per la terza volta. Per anni Isaia rimase confinato in un angolino della mia mente. I miei figli si sposarono, diventai nonno e alla vigilia degli 80 anni bisnonno. In mezzo a tante gioie arrivò, purtroppo, la malattia di mia moglie. Perse la memoria, perse la lucidità, le mancavano le parole, confondeva i nomi e i giorni, i suoi grandi occhi scuri si spegnevano ogni giorno di più. Barcollò, sospesa tra luci e ombre per qualche anno, mentre i ricordi rotolavano via. Infine, il buio assoluto, che per fortuna durò poco. Una mattina di novembre se ne stava come sempre seduta in poltrona guardando il vuoto. Io le leggevo il giornale ad alta voce, commentando le notizie in quel modo che una volta la faceva tanto ridere e ora la lasciava indifferente. Alzando lo sguardo dopo una battuta che reputavo particolarmente divertente, mi parve di scorgere un barlume di vita nei suoi occhi neri. Aprì la bocca, come se volesse parlare, anche se da mesi ormai era muta. Isaia, mormorò, prima di scivolare in un sonno, da cui non si svegliò mai più. Dalla sua morte è passato più di un anno. Io abito da solo. Non ho grossi acciacchi e me la cavo bene, ma ormai ho 85 anni e non vivrò ancora a lungo. Il nipote di un mio vecchio amico vorrebbe comprare la casa dei nonni e io sono tornato al paese per venderla perché i miei figli e i nipoti non la vogliono. Doner Kebab è la prima insegna che ho visto arrivando e poi mini market, bazar, auto ovunque, squallide luci al neon, sculture postmoderne al centro della piazza più antica. Mi è mancato il respiro. Il paese, ripopolatosi negli ultimi anni, è un guazzabuglio di edifici moderni mescolati alle poche case antiche rimaste, sempre più scrostate e pericolanti. Dopo aver incontrato il nipote del mio amico e avere stabilito i dettagli per la vendita della casa, sono andato a fare un giro. Il vecchio castello è stato restaurato e ora il giardino è ben curato e profumato. C'è un bar dove ho bevuto un buon caffè, forte e amaro. Miau miau, miau miau, miau, miau. Ho sentito alle mie spalle mentre osservavo una splendida pianta di rose. Mi sono girato e mi si è fermato il cuore. Isaia, ancora lì, ancora uguale a 70 anni prima. C'era solo una differenza. Il grosso gatto rosso mi stava venendo incontro. No, 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 non posso morire ora. Mi è appena nato un altro nipotino. non essendo più in grado di correre, ho cercato di camminare il più velocemente possibile e mi sono allontanato. Arrivato al cancello di casa mia, mi sono girato. Non mi è parso di vedere Isaia. Il cuore mi batteva all'impazzata. Dopo essere entrato, mi sono seduto e ho chiuso a chiave la porta. Ogni tanto la apro. Vorrei almeno uscire in giardino, ma mi manca il coraggio. È maggio, ma fa già molto caldo e ho acceso il vecchio ventilatore che ronza e cigola. Seduto sulla poltrona del nonno, guardo fuori dalla finestra e immagino il mare oltre i palazzi. Sento grattare alla porta e vengo preso dal panico. Cerco di isolarmi dalla realtà. Accendo la radio e inizio a cantare a mezza voce. Grattano ancora alla porta. E tra il ronzio del ventilatore e la voce stridula dell'annunciatore che reclamizza un nuovo programma, sento distintamente il miagolio.
Per Racconti al microfono abbiamo trasmesso Isaia di Claudia Bertanza.